dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 6 dicembre 2020. Spegnete i purificatori d'aria, smettete di ripiegare proteine e tenete a portata di mano lo speed. Noi non siamo qui per darvi il cashback, ma un'ora e mezza di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un ritornato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dal colpevole studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
Ultimamente sta diventando un parto il pre-trasmissione, Michele.
Sì, hai ragione.
Dobbiamo...
Sto bambino
che non nasce.
Non nasce.
È l'attesa per il Natale.
Mamma mia. Sì, però non è come appunto quelle cose. Non è forse l'attesa, il piacere stesso, no? Manco per il piffero.
Sì, ma quello che ha detto quella cosa lì era proprio. Aveva dei problemi di droga pesante. Sì, sì, sì.
Di speed, anche lui aveva lo speed.
Aveva i problemi di speed. Sì, si faceva di speed. Sì, però l'altro. Prima puntata con almeno su uno dei due computer, il Big Sur su Apple M1. E devo dire che sono contento.
Ma devo dire che la qualità video ne risente positivamente.
Sì, ma lì c'era un problema di saturazione della CPU, probabilmente il codec faceva delle bizze o qualcosa del genere.
Si vede.
Bello, però la nuova interfaccia di Big Sur è bellissima.
Ti piace?
Molto bella.
Anche io sono passato a Big Sur.
Molto scomoda, ma molto bella.
Ma è sempre disegnata da quelli della Fisher Price.
Sì, esatto, disegnata sempre da quella Fisher Price, che sono sempre più Fisher Price. Fondamentalmente io credo che si stia andando sempre più verso un approccio di estetica a tutti i costi, cioè fondamentalmente questa interfaccia qui serve per aumentare le vendite, nel senso che
l'effetto
è bellissima,
wow,
da vedere in foto. Tu fai uno screenshot, lo metti sulle scatole di questi computer, lo metti sul sito dove pubblicizzi questi computer ed è bellissima da usare. Un passo indietro è
mamma
bella,
mia,
ma è un
veramente
passo indietro, non riesci a capire qual è la finestra che ha il fuoco. Le opzioni nelle notifiche, cosa, sono tutte nascoste dietro una tendina, quando prima ce l'avevi lì in prima. Perché devi nasconderle? Che motivo c'è di nascondere queste le funzioni?
Si vede che sono brutte.
Sì, ma infatti finiremo con uno schermo bianco, completamente bianco, stile Johnny Ive. Ive White, una nuova tonalità di bianco, Ive White. E poi tu col puntatore devi andare a caso e cliccare ricordandoti dove sono le varie funzioni. Esatto,
è minimalista, però
è minimalista, è molto minimalista. Sì, è elegante. E poi le cose spariscono come per magia. Spariscono.
Esattamente.
Ma noi che ce ne frega,
duri e puri.
Meno male che io c'ho Windows, Franco. Meno male.
Guarda, sono proprio contento che hai Windows.
Bravo, divertiti.
Che è così bravo a controllare i volumi della tua registrazione e non ci
ci
mette
tiene
proprio...
che mi si senta bene.
Ecco, veramente. Grazie, Bill Gates. Allora, Google ne ha combinata un'altra.
Madre di Dios.
Oltre a Don't Be Evil, oggi non va più di moda, oggi è Be Inclusive il titolo del segmento.
Sì, che tanto dovranno togliere. No, non so se l'hanno messo anche quello nelle loro nelle corporate guideline, come appunto il Don't Be Evil, che poi hanno tolto di mezzo.
Beh, il Don't Be Evil è semplicemente diventato Do the Right Thing.
E qui, in questo caso la right thing è stata quella.
Licenziamo la ricercatrice sull'etica dell'AI, che ci sembra,
esatto,
una cosa importante da fare.
Allora, cosa è successo? Prego, Michele.
È successo che
Michele, fai il riassuntologo.
Faccio io le veci di Franz. Allora, no, mi era arrivata una notifica da Slack e mi sono distratto. E allora, Google, niente, fondamentalmente ha lasciato a casa Timnit Gebru, che era la co-lead di un team di Google che era focalizzato sull'etica dell'intelligenza artificiale e sui bias degli algoritmi. Lei è una ragazza, sono sulla sua pagina di Wikipedia, nata ad Addis Abeba, e negli anni si era specializzata appunto nei discorsi che abbiamo fatto molto spesso su quanto gli algoritmi possano essere biased su un'etnia, su un gruppo di persone e così via. Quindi Google, se non vedo male, nel 2017 l'aveva portata a bordo per guidare questo team che portasse, ecco, un cambiamento forte negli algoritmi di Google. Ecco, questo cambiamento non c'è neanche stato, però cosa è successo? Che qualche settimana fa lei, insieme ad altre persone, tra cui altri dipendenti di Google, hanno scritto un paper. In questo paper, che purtroppo non conosciamo ancora, però se non ricordo male The Verge ha avuto modo di poter leggere in anticipo di poterlo leggere. Insomma si parla di tante cose, di quanto mette sicuramente in dubbio una delle strategie di Google per quanto riguarda il training degli algoritmi. Fondamentalmente lei dice: è inutile che prendete grossissimi dataset su cui fare training delle intelligenze artificiali, perché questi più sono grandi e quindi meno curati, più è probabile che ci siano dei bias nei confronti di determinati gruppi di persone. Più sono grandi e meno è, questo è un paper che evidentemente tocca veramente ogni aspetto, e meno saranno green friendly, nel senso che le macchine inquineranno per l'allenamento di questi algoritmi. E quindi niente, c'è stato un botta e risposta con il team di Google che si occupa di dare un'occhiata ai paper prima che vengano pubblicati, ovviamente quelli dei dipendenti. Lei ha detto, gli è stato chiesto di fare marcia indietro su alcune affermazioni le quali secondo il team di Google non corrispondevano al vero, o comunque c'era diciamo, come sì, dire, della letteratura che invece diceva il contrario.
Ma mi sembra più che altro che le abbiano chiesto addirittura di ritrattare, di togliere la sua firma e quella degli altri dipendenti dagli autori.
Sì, poi le è stato proposto di togliere,
chiesto
la sua firma,
di ritirare il lavoro. Lei ha poi detto, in secondo ordine, di vabbè, mandatelo pure, ma senza, ecco, i vostri nomi. E poi alla fine sono arrivati a... Lei ha, se non sbaglio, c'è un passaggio intermedio.
A quel punto lei ha detto, esatto, vabbè, se stiamo parlando di questo, dobbiamo parlare delle mie dimissioni tra 2 settimane. Loro ha detto, vabbè, non c'è bisogno, te ne puoi andare
le accettiamo con effetto immediato.
Apriti cielo.
Sì. Apriti cielo, sì, perché poi era una persona comunque molto esposta, era stata presa letteralmente in Google per questo, era conosciuta nell'ambiente, è un'esperta nel campo, e quindi c'è stato un grosso patatrac.
Il problema è sempre quello, no? Che quando tu addestri delle intelligenze, degli algoritmi, diciamo, di questo tipo, con database che vengono costruiti in maniera automatica andando a ravanare su internet, te becchi tutto quello che c'è, insomma, sostanzialmente è un problema che...
No, ma non mi sembra che sia proprio questo il nucleo del problema, no? Il nucleo del problema è la libertà, secondo me, pubblicazione di questi accademici che vengono...
Ah sì, no, oggi chiaro, da dove era nata la discussione.
C'è un impoverimento, certo, importante c'è un impoverimento importante del mondo accademico puro. Perché in questi ambiti di ricerca, appena un poco più che studentello pubblica qualcosa di buono, gli arriva un'offerta miliardaria da Google, una da Facebook, una da Apple, perché ovviamente gli esperti in questo campo non sono ancora tanti, ed è il campo con più promesse e più in sviluppo in questo momento. E quindi li portano tutti dentro il mondo corporate. Questo funziona se poi da dentro il mondo corporate permane la stessa libertà di studiare e pubblicare quello che si vuole, come ci sarebbe nell'ambito di un ateneo. Alla fine dei conti, la ricerca scientifica funziona per peer review, non per master review. Cioè, tu fai pubblichi, invii la tua pubblicazione, il tuo scritto a un giornale che lo affida a una serie di tuoi pari che lo verifichino e che diano un voto e che propongano delle eventuali modifiche, e poi c'è tutto un processo che porta alla pubblicazione. Da nessuna parte c'è scritto che il rettore dell'università, oppure l'amministratore delegato, oppure un tuo manager ti possa dire no, tu questo non lo pubblichi. Il meccanismo del lavoro scientifico oggi avviene tramite la revisione dei pari. Ecco, allora, fino ad oggi aveva funzionato abbastanza bene, non avevamo mai avuto notizie di intromissioni del genere. Questa è una nota molto stonata.
Guarda, il fatto che non avessimo avuto notizie non vuol dire che questo tipo di filtro non ci fosse, perché è chiaro che nel momento in cui tu sei un dipendente di un'azienda, per definizione c'è un filtro legato all'interesse dell'azienda, no?
Sì.
Quindi io credo che il problema abbia una radice abbastanza profonda.
Se devo rimarcare la cosa, sì, in realtà era nelle differenze che Google ha spesso portato in luce nel cercare di attirare talento in questo campo e in altri campi nei confronti di Apple, no? Si diceva sempre Apple vi assume e non vi permette di pubblicare niente, perché tutto quello dentro Apple è strettamente riservato. Questo è cambiato un pochino, perché da quando Apple se l'è menata con la differential privacy, riusciamo a condividere senza violare la privacy eccetera, Apple ha permesso di condividere e di partecipare a qualche congresso e a qualche evento del genere anche i suoi scienziati. Però Google invece ha sempre rimarcato la sua differenza: venite a lavorare da me, perché se venite a lavorare da me continuerete nel vostro lavoro accademico. È una cosa importantissima, anche perché uno scienziato non pensa all'impiego che gli offri come endpoint, no, fine di una carriera, ma pensa giustamente come un punto di passaggio che poi può continuare a migliorare in carriera dentro a quell'azienda o finire da un'altra parte o tornare nel mondo accademico. Ma un accademico, per tra virgolette fare punti e continuare a essere sempre più, come dire, appetibile da altre entità, che cosa deve fare? Deve pubblicare, perché se non pubblica tu sei lo stesso di 20 anni fa quando hai pubblicato quella cosa per cui ti ha assunto Apple. E Google si è sempre fatta bella di questa cosa, no? Accademici, venite da me perché vi permetto di continuare totale libertà a pubblicare quello che volete. A questo si è aggiunto l'aspetto di inclusiveness, perché la scienziata in questione ha detto questo è una grossa è un grosso entrare a gamba tesa contro il mondo dell'inclusività, sia perché io sono una scienziata di colore e sono una categoria sottorappresentata, sia perché l'argomento dello studio era proprio questo tipo di problematiche. Insomma, un bel casotto.
Ma infatti secondo me il problema sta più che altro... non è vero, il problema è su vari livelli, perché io non credo che fino a ieri la review all'interno di Google sia stata fatta in maniera diversa. Immagino che questo ufficio non è stato messo, quello che appunto che guarda i paper che escono da Google, non credo che sia nato ieri. E quindi tutti i paper che fino ad oggi sono usciti da Google sono usciti con lo stesso, giusto o sbagliato, anzi sono d'accordo con quello che hai detto, anzi più sbagliato che giusto, però credo che tutti i paper sono usciti con lo stesso discorso.
La differenza oggi
il problema si sta ponendo.
Ci deve essere un conflitto di interesse.
Si è abbassata la soglia, oppure questa studiosa qui è più suscettibile degli altri e non vuole sottostare a questo tipo di controllo? Cioè, evidentemente, se dice è sempre
sì,
stato
probabilmente,
così, vuol dire che è
probabilmente lei
di,
e probabilmente anche
diverso.
In maniera corretta,
no, sì, ma io le do tutta la ragione del mondo.
Mi sembra di capire che c'è un
no,
impatto.
No, ma infatti, anche io.
Voglio dire, un'azienda per quale motivo mette un filtro? O perché in qualche maniera vuole mantenere un vantaggio competitivo e quindi ti dice tu non puoi pubblicare nell'open science perché altrimenti gli altri,
certo,
hanno un no,
ci
scoprono
copiano,
le
ci
mie
copiano,
tecniche,
certo.
Esattamente, ok. E quindi questo è un aspetto. E l'altro aspetto è quello che tu, siccome io ho messo in piedi un comitato all'interno della mia azienda che ho chiamato Ethical AI, volevo lanciare anche un certo tipo di messaggio, no? In risposta a questa crescente coscienza dei rischi e dei problemi legati con l'applicazione di queste tecnologie. E è strano che poi da dentro le attività di questo comitato che io ho fondato con quella mission, poi a un certo punto che cosa viene fuori che mi fa fare un'azione anche così strana da un punto di vista di pubblicità, di, no, perché appunto se poi subito scoppia il casino, tutti quanti si rendono conto che c'è qualcosa che non funziona, quindi ci deve essere un conflitto di interesse specifico sul punto sollevato.
Sì.
Sul fatto che quella tipologia
qui è di allora, di fatto lei ha detto che il dizionario che fa il parsing delle ricerche, perché noi siamo nel mondo delle ricerche di Google, non della pubblicità, ha dei bias importanti, cosa che Google in qualche modo non vuole che si... Che non vuole che,
evidentemente che... ci deve essere proprio un impatto concreto sulla tecnologia che Google si è venduta qualche mese fa, credo, no? Del large, sì, per il natural language, sì, processing, sì, che ci riporta al punto,
sì, ma infatti da quelle che sono le
da quelle che sono le
preview del paper, secondo me è proprio quello il problema. Nel suo paper dice che la strategia di Google che ha intrapreso fino ad oggi non è quella giusta.
Sì, 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 andando a battere su una cosa su, esatto, a cui Google tiene molto, certamente.
Sui profitti, perché poi è certo, quello il problema.
Certo, certo, certamente, certamente. Va bene, chiudiamo un capitolo Google, apriamo un capitolo moneta elettronica e cose varie attorno. Bancomat da gennaio 2021, zero commissioni per i pagamenti fino a 5 euro. Questa è una bella notizia. Beh, possiamo chiudere, faccio partire la sigla finale, che è una trasmissione. Se questo...
No, ho visto Michele che spariva.
Sì, l'ha scritto su
Slack, che avevo avvertito
per ovviare al problema della pixelazione.
Non avevo visto, perciò mi sono distratto un secondo. Cioè, la mia reazione era una domanda, non so, che non può sembrare peregrina, ma da voi li accettano i pagamenti per quantità così piccole?
No, non li accettano, ma proprio perché le commissioni sono alte.
Quindi tu pensi che ci sarà un effetto positivo da questo punto di vista?
Beh, è la prima cosa da fare. Se il barista storce il naso quando vuoi pagare il caffè col bancomat perché paga troppe commissioni, togliere commissioni mi sembra un buon incentivo, no?
Mi sembra una buona idea. Io ero più preoccupato del fatto che non c'è stata ancora da questo punto di vista, quindi speriamo che questo possa essere una molla che lo fa scattare, una diffusione di questi strumenti di pagamento anche laddove il consumo è limitato spesso a piccolissimi acquisti.
Sì, non avevamo.
Anche se penso che il Covid ormai ha dato la botta.
Tu dici?
Di diffusione. Beh, qui almeno da me sì, si è visto.
Per quale motivo?
È perché effettivamente un pochino questa idea del pagamento elettronico anche come modo per, non ci crederete, non ridete, non toccare le monete, un po' è cominciata un effetto che ho, credo che, ma non so se dico una banalità, no? Però effettivamente questo lungo periodo di convivenza con le tecnologie a distanza
ha un po'
sdoganato anche l'uso di queste cose, per esempio tutti gli acquisti online, no? Hanno cominciato a far familiarizzare con l'idea che la carta di credito la devi tenere, che la devi usare e così via.
Beh, poi qui bancomat e non carta di credito, vedremo se i circuiti delle carte di credito faranno altrettanto, si spera qui intanto per il circuito bancomat, ma è certamente qualcosa, certamente avere un vampiro che succhia centesimi ogni volta che ti muovi non è certamente percepito come qualcosa di friendly, di amichevole da parte del consumo. Grande capitolo, arriva il cashback senza speed e app IO, come fare per ottenerlo? C'è un gran casino, io sinceramente non ho...
Ci ho provato, cashback su IO non funziona, almeno a me non ha funzionato.
Hai provato ad attivare, IO, non so come si legge IO, immagino, essendo una roba italiana, immagino si legga IO, sì. Sono abituato a leggere IO come input output, ma Michele, tu hai attivato il cashback...
No, però ho guardato dentro Satispay, che è uno dei modi.
Sì, con Satispay.
Io con Satispay l'ho attivato e con IO che non ci si riesce. Non attivo i metodi di pagamento, almeno fino a oggi.
No, ma tante persone, se leggi su Twitter, tante persone stanno avendo problemi nell'attivazione. Veramente sembra un, non so se mini click day, però comunque ecco, i problemi di affidabilità si stanno vedendo anche con questa attività del governo. La cosa positiva è che invece ci sono appunto altri sistemi che non debbano passare per IO, tipo Satispay, che con grande piacere ho visto che Spend fa da solo tutta la storia, insomma.
È ben diffuso al dettaglio, nel vendita al dettaglio, bar e robe del genere a Milano e ad Avellino?
A Milano sì, ha una buona diffusione. Ci ho pagato anche caffè da un euro in un bar,
sì,
bar dell'angolo.
Uno, oh, veramente, se vai in tutti i bar di Milano, nell'80% c'è Satispay.
Ma secondo me, adesso non chiedo copertura. Di solito, però l'adesivo lo vedo molto spesso.
Sì.
Avellino no, però io ne avevo un ritorno dai miei figli che vivono a Torino. Torino è
sì,
molto
diffuso. È partita da Cuneo.
Forse Satispay. È partito proprio
partita
lì.
Da Cuneo. Sì. Partita da Cuneo.
Però si sta diffondendo e poi ho visto che anche tra i ragazzi lo usano come meccanismo per si possono scambiare soldi, no?
Sì,
anche con Satispay.
Sì,
sì. Sì, a zero commissioni.
E quindi in realtà anche lì, almeno appunto i miei figli, che però probabilmente è un meccanismo circolare, nel senso che avevano facilità d'uso su Torino e vedo che è rimasto questa propensione all'utilizzo di Satispay.
È una cosa molto leggera, no? Essendo nata... È quello che vorrebbe essere diventato per certe cose PayPal, ma PayPal vuole essere troppe cose insieme. E quindi se tu apri l'app di PayPal ti ci perdi. È come il sito di PayPal. Invece sta a fare qui, lo apri e semplicemente scegli il numero, scegli il servizio, ricarica il mio telefono oppure...
paga la bolletta, paga l'amico, io lo uso per pagare la bolletta.
È velocissimo, è comodissimo effettivamente. Quindi certo, sono
sicuro. Sì, poi il sistema del prepagato secondo me è stato l'arma vincente, ecco.
Sì, il fatto che lo carichi prima e poi si richiede, certamente. Però io, ecco, no, non capisco. Cioè, lo capisco, ma mi dà fastidio. Un'azienda come Satispay, piccola, una startup, sì, hanno avuto una marea di finanziamenti, non possiamo più chiamarla un piccolo, eccetera. Però si mette in moto questo meccanismo del cashback che ovviamente interesserà una percentuale di italiani stratosferica, non è che ci voglia Nostradamus per presagirlo. Satispay mette in piedi il meccanismo, lo integra nella sua app e puff, funziona, appena lo apri parti. Il sistema pubblico, dopo che ti sei imbelinato col click day dei monopattini e poi ti sei rimbelinato, cos'era l'altro click day, non mi ricordo di che cosa, del bonus vacanze, non mi ricordo, c'era un altro, no, del bonus,
il bonus vacanze ha funzionato,
del bonus del computer, del web, quello che compravi il computer, sì, che potevi comprare solo quello, una cosa. A distanza di 20 giorni c'hai un terzo click day e ti imbellini anche lì, cioè ma non solo non sai fare le cose, ma non impari neanche dai tuoi errori. Perché
bisogna
è sempre
consistente.
La stessa cosa, è sempre lo stesso sistema, è sempre lo stesso problema,
vita
è sempre lo stesso
saltus meccanismo.
Cioè, sì, Franco, sì. Però sono problemi che non risolvi da un giorno all'altro,
sì,
e soprattutto finché
sì,
sono le stesse persone.
Li risolvi da un giorno all'altro, perché oramai per ovviare a questi problemi basta che apri i tutorial su Linode e ti spiegano come fare redundancy, come fare... Non ci vuole, veramente, non devi prendere, andare all'università di Stanford e prendere il più grande, il più dotato genio, professore pazzo da quelle parti lì. No,
ma sai qual è il problema? Che il problema Aranzulla non ha fatto l'articolo su come fare un click day senza problemi.
No, ma il problema vero è cioè, io sono abbastanza convinto che ormai nella pubblica amministrazione ci sia una buona porzione di persone preparate. Il vero problema è che torniamo sempre lì, è l'inerzia della burocrazia. Cioè, il fatto che c'è stato il casino del click day un mese fa, in un mondo normale avrebbe fatto attivare le persone con le giuste con le giuste competenze il giorno dopo. Invece probabilmente stanno ancora discutendo chi è che se ne dovrà occupare. Nel frattempo è arrivato il secondo click day.
Stanno eleggendo un comitato che vada ad analizzare i problemi del primo. Certo, certamente.
No,
certamente.
Un comitato che sta studiando un modo per eleggere un comitato e questo è il vero problema.
Sì, sì.
Capito? È così. Non posso, per motivi di privacy aziendale, raccontare cosa sta succedendo nella mia università rispetto alle problematiche di gestione di applicazioni, di...
Immagino, didattica a distanza e robe del genere. Posso solo immaginare, certamente, certamente.
E il problema non è che non ci sono le persone competenti.
Cioè che sono i processi interni, quindi anche le persone competenti si scontrano contro.
Assolutamente sì.
E i processi.
Intanto Amazon che ha fatto sta cosa del 30% di sconto, no?
Mazza, Amazon, visto... certo, cioè,
cioè, che
Jeff Bezos
contro...
è un vampiro. Jeff Bezos è un vampiro, non c'è un cacchio
bellissimo
da fare.
Bellissimo.
Per
bellissimo
cui, però gli si ritorcerà ogni tanto contro questa cosa qui. Cioè, certo, quando fai pagare di meno la gente è sempre contenta e se ne frega. Però in una situazione come quella di oggi, in cui, no, il commercio al dettaglio è in crisi, è nella crisi più profonda, perché tiene chiuso, perché la gente non gira e anche quando puoi aprire non entra nei negozi, eccetera, la gente ha paura, il contagio, non contagio, eccetera. Benissimo. I governi cercano di aiutare la gente, cercano di aiutare il governo, fanno il cashback, dice dai, in questa maniera il 10% lo risparmi, e tu Jeff Bezos, che il primo trimestre di quest'anno hai triplicato, non fatto più 30%, ma triplicato i tuoi guadagni rispetto al primo trimestre dell'anno prima, ti permette di dire, ah sì, voi fate 10%, io faccio il 30%.
E io faccio il 30%. Oh,
Va bene, ma ci sarà una giustizia, cioè andrà all'inferno.
Una giustizia divina.
Quella divina, cioè, chi ci contiamo tutti, perché sennò...
Ma nel caso che non ci fosse... Non è che possiamo succede? Infilargli un paletto rovente in quel posto a una persona così, cioè umanamente, cioè, non lo so.
Franco, cosa deve succedere finché tutto finché è legale il sistema di tassazione che sfruttano, finché ci saranno paesi conniventi con cui dove possono trasferire gli utili per poi rifinanziare le varie uffici in giro per il mondo,
finché la gente compra quello che costa di meno,
finché la gente compra quello che costa meno, che gli arriva in tempo con una velocità spaventosa. Perché
però la gente la gente siamo noi, la gente siamo,
sì,
anche noi,
okay. No, il mio non era esclusivo, non è che io sono meglio degli altri. Tu hai messo il dito su un tasto dolente, che un po' tutti facciamo un calcolo di convenienza immediata. Tu trovi un prodotto standardizzato consegnato a casa in tempo
io
reale col 30% di
più
sconto,
sì, però non ti puoi aspettare
non
che
per molte
che la maggior
cose
parte
sì,
delle
ma
persone
cerco, inizio a cercare tante alternative. Devo dire che negli ultimi mesi ho fatto, lo ammetto, non sono andato a zero, ho fatto un mucchio di acquisti Amazon, ma in percentuale ho aumentato di gran lunga gli acquisti non al dettaglio, quelli per il Natale magari cercherò, ma acquisti online su store di proprietà delle varie marche, su eBay, in altri ambiti. Perché a volte anche risparmiando dei soldi, perché Amazon ti frega, perché poi lo sconto, il cashback, il belino, il belano, eccetera,
poi
vai a vedere nel costo medio finisce che spendi di più, però è tutto comodo, becchi tutto lì, compri tutto lì. Devo comprare delle cose, mi sono rimesso a smanettare con la chitarra, voglio restaurare la mia vecchia chitarra, eccetera, sono andato su Thomann, che è un grande magazzino tedesco, i musicisti lo conoscono bene, e mi sto preparando un bell'ordine lì. Le stesse cose le trovo su Amazon, in realtà alcune cose le spenderei di più su Amazon addirittura. Un anno fa non me ne sarei neanche accorto, avrei preso tutto su Amazon, faccio prima, bim bum bam. Ecco, la coscienza della gente deve cambiare. Come la gente andava in piazza quando non era d'accordo con la guerra del Vietnam e alla fine l'hanno mollata la guerra del Vietnam, io non dico che bisogna andare in piazza, ma iniziamo a parlarne su digitali, iniziamo a stigmatizzare questi
ma
comportamenti, perché sono veramente delle cose hitleriane, sono hitleriane, sì. In questo momento di sofferenza, di gente che muore, di sacrifici perché la gente muore, eccetera, fare delle robe del genere sono da nazi, non c'è un cazzo da fare. Cioè prima potevamo dire va bene, opportunità commerciale, è uno squalo, vuole vincere, vuole dominare il commercio mondiale, va bene. Oggi con la situazione globale che c'è è una roba basta, non è al di là dell'etica e della cosa, è ingiustificabile.
Sì,
grazie.
Però non posso non darti ragione. Anch'io, banalmente, il libro di Obama potevo comprarlo da Amazon e pagarlo 1,50 euro in meno, e sono andato dalla libreria qua vicino a prenderlo. Però sono ragionamenti che sulla gente
iniziamo
sì, è vero,
a farli
la gente
in pochi. Iniziamo a farli.
E poi tornando al tuo, visto il tuo discorso sul Vietnam, qual è stata perché la gente si è ribellata sul Vietnam? Perché la gente andava a morirci nel Vietnam.
Sì, certo.
Se mandavano i droni alla gente del Vietnam, non gliene fregava una ceppa.
No, è vero.
Quindi finché,
è vero.
Finché questo non ti tocca direttamente,
sì,
è difficile fare un discorso generalistico come quello che stai facendo.
Ma la cosa
tu,
ci tocca e ci toccherà sempre di più.
Ma non nell'immediato, e non lo vedi a meno che tu non sei il negozio, il proprietario del negozio.
Esatto. Allora, prima il negozio, poi il dipendente del negozio, poi quello dell'edicola dove il dipendente del negozio andava a comprare il giornale che non ci va più, poi il ristoratore che dava da mangiare al giornalaio che è fallito, perché è una cosa a catena. Allora, sì, a un certo punto si arriverà. C'è una soglia. Noi questa soglia possiamo abbassarla un pochino semplicemente facendo, parlando, lamentandoci, insultando svergognatamente Jeff Bezos. Sì, te lo assicuro. In modo che questa soglia, certo, non sarà che domani tutti smettono di comprare su Amazon, ma che la coscienza collettiva di un micron pende un pelino di più questa sera contro, dalla parte avversa a Amazon e a Jeff Bezos. Questo lo possiamo fare. Non è tutto inutile. Come non era inutile andare a marciare.
Proviamo a riequilibrare la forza, che dire.
Ma questo è quello che abbiamo fatto dal primo giorno, è quello che facciamo.
Certo, certamente. Per la cui mission. È vero, serve a poco, ma qualcosa serve. E se tutti facciamo qualche cosina, perché tante gocce posso... Vabbè, la pianto.
Vabbè, dai, è così. No, ma siamo d'accordo, non è che...
No, ma lo so che siete d'accordo. È che qualcosa... Vabbè, ok.
Vabbè.
Due minuti di ringraziamo il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. In Squarespace trovate un sistema integrato con tutte le soluzioni, la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello in controllo alle varie pagine tutti gli elementi che desiderate: immagini, gallerie, portfolio, player audio, mappe, tutto quello che volete. Così facile perché si sposta tutto con un click del mouse e si copiano e incollano i contenuti esattamente come si farebbe su Word o una posta su mail. E poi è facile da usare, non ci sono plugin da installare e tutta la gestione, una volta che avete pubblicata, ve ne potete dimenticare. Di tutta la gestione se ne occupa lo staff di Squarespace. Si dice che Squarespace è fully managed, non avete compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fissare, fa tutto per voi lo staff di Squarespace. E poi ci sono negozi completi per la realizzazione di negozi online. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, contiene strumenti per il magazzino, il checkout, gli ordini, le email ai clienti, la carta di credito, tutto quanto con la solita interfaccia intuitiva. Poi vi mette a disposizione design unici e originali, creati da dei designer professionisti e che hanno anche molte opzioni di personalizzazione in modo che il vostro sito su Squarespace, per quanto bello e professionale, sia differente da tutti gli altri siti ospitati su Squarespace. Se avete poi problemi, supporto utenti. 7 giorni alla settimana, 24 ore su 24, vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace. Non è un data center, non è un call center in giro per il mondo. È un dipendente di Squarespace dal loro ufficio. La porta accanto a quella dove sviluppano il sistema. Per cui un problema banalissimo, una domanda se esiste una funzione o come si fa, oppure un problema difficilissimo tecnico o una richiesta per una feature, perché no, vi rispondono direttamente lì e da qualcuno che è in grado di uscire dalla porta, andare alla macchinetta del caffè e prendere il caffè con chi quei problemi li deve risolvere, li sviluppa, eccetera eccetera. Andate a provarlo gratis. Squarespace non vi permette di provarlo senza neanche inserire una carta di credito. Andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial gratuita. Se alla fine non vi serve, amici, come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, e tante, sempre ai digitaliani, a qualsiasi digitaliano, prima o poi viene comodo Squarespace, a quel punto ricordatevi del codice coupon Digitalia, che dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. 10% di sconto, ricordate, codice coupon Digitalia. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, abbiamo un po' di novità, di notizie dalla Unione Europea. Max, la Unione Europea ci prova? Web, in gioco la democrazia. E poi aggiungi il carico, nuove regole europee per i servizi digitali. Cosa sono queste novità?
Ho notato con grande interesse che appunto c'è un momento di particolare attenzione dei vertici della Comunità Europea sulle problematiche del mondo digitale. C'è un intervento del vicepresidente, vicepresidente della Commissione UE, Vera Jourova, credo che si pronunci così, che ha presentato questa European Democracy Action Plan, che praticamente appunto comincia ad essere un ragionamento sull'influsso e l'impatto degli strumenti digitali, delle piattaforme digitali, proprio sui discorsi inerenti la nostra democrazia. Ne abbiamo già parlato qualche volta, no? Del fatto che appunto col diffondersi e col ruolo sempre crescente che hanno questi nuovi media nella formazione dell'opinione, nella capacità di informare correttamente per le scelte anche politiche, non si può più trascurare questo discorso rispetto alla responsabilità di queste piattaforme nel garantire che l'informazione sia corretta, che l'informazione sia il più possibile controllabile e così via. E quindi c'è questo primo intervento che fa parte di questo piano. E la cosa che mi è sembrata ancora più importante è invece poi un articolo, un intervento sul Corriere della Sera, ma che quindi credo faccia parte di una campagna di stampa fondamentalmente che stanno facendo, della Vestager di Breton, che sono, diciamo, i due riferimenti della comunità europea su questo punto, no? La Margrethe Vestager, sulle nuove regole per i servizi digitali. Quindi il 15 dicembre guarderemo con una certa attenzione, secondo me, all'uscita di queste regole, su appunto legate a in che modo le diverse piattaforme poi effettivamente debbono implementare delle regole per garantire quanto detto. È una sfida molto importante, perché la comunità europea è sempre stata un po' all'avanguardia da questo punto di vista, con tutti i problemi e i difetti che sappiamo. Il GDPR è uno degli esempi di quanto poi sia complicato mettere in pratica certe idee di base, però secondo me che se ne parli così, che siano i massimi vertici a intervenire e che ci sia comunque un tentativo di dare un quadro normativo nuovo rispetto a queste cose, è una bella occasione.
Certamente. Ce la faranno i nostri eroi?
E soprattutto a fare qualcosa di decente, perché poi in realtà...
Anche qui che non sia troppo burocratico poi?
Che non sia troppo burocratico, per quanto, come dire, più burocratico dell'Italia dubito che sia fattibile. L'Unione Europea.
La burocrazia europea è terribile, però c'è una differenza fondamentale con quella italiana.
Ha senso.
Che funziona.
Sì, non sto parlando di burocrazia a livello di burocrazia di per sé, ma di ispirazione, di modello burocratico. Per me è molto burocratico è dover cliccare ogni volta che visito un sito a 18 ok, perché sì, va bene, dammi cookie, quella lì è per me è, esatto, quello lì è lo spettro, è l'ombra della democrazia, della burocrazia che si allunga nel web, cioè il posto dove dovrebbe allungarsi di meno. L'intervento della burocrazia dovrebbe essere a monte, silente, no? Regole e controlli e regole. E magari nei paesi evoluti è addirittura aiuto a chi deve implementare, no?
Sì, una guida, un controllo che sta a monte di tutto e che poi evita di cadere appunto in queste trappole che diventano noiose.
È un suggerimento, certamente. Mi ricordo.
Controllo nel senso di suggerimento.
Certo.
Però io ripeto, rispetto alla, appunto, alla totale confusione mentale che sembra esserci, per esempio da noi, no? Nel senso di proprio di poca chiarezza dei problemi, scarsa voglia di portarli all'attenzione pubblica e di assumersi le relative responsabilità, ho trovato questi interventi della comunità europea una luce nel buio, sostanzialmente.
Sempre nella comunità, prego, scusa Michele.
No, volevo dire, è anche giusto che, come dire, cioè ovviamente non è giusto che i paesi ignorino completamente o lo facciano nella maniera più disorganizzata possibile certi problemi, però l'Unione Europea è anche un organismo che, ecco, come dire, vola un po' più in alto, nel senso si cerca di dare... E nella sua stessa funzione era quello di coordinare l'azione di più governi, appunto è un'istituzione sovranazionale, quindi secondo me è giusto che se ne occupi forse più lei o lui, l'Unione, no, lei, rispetto ai paesi, anche perché sennò avresti una situazione che ogni paese risponde in maniera diversa.
Poi
diventa difficile anche la burocrazia poi dall'esterno, perché vorrebbe dire ogni società deve interfacciarsi con un sistema diverso, mentre invece così abbiamo qualcosa di uniforme e speriamo, si spera che abbia anche senso.
Vediamo il 15 dicembre che esce, capiamo.
Intanto sempre, non so se fa parte di tutte queste, non credo, un discorso a parte, ma sempre parto dalla comunità europea, questo dissidio interno su queste nuove regole riguardanti privacy e difesa nei confronti degli abusi, nei confronti dei minori. Michele, ha mai messo anche un aggiornamento fresco fresco di oggi? Ci sintetizzi un pochino?
È il caro vecchio dilemma della quanto deve spiarti la polizia, però quando, sai, quando ci sono i bambini di mezzo è sempre più, come dire, il discorso prende sempre, va sempre su un livello successivo.
C'era in discussione una serie di leggi, mi sembra, che limitavano la possibilità di controllare in automatico a strascico tutti i contenuti da parte di provider di servizi online. Credo che fosse
era un po' quello, diciamo, la discussione, quanto le aziende dovessero andare a guardare nei contenuti, nei metadata o nelle conversazioni vere e proprie tra le persone, perché le polizie possano poi indagare quando ci sono dei casi di abusi su minori, quindi scambio di
per
materiale
per prevenire sostanzialmente.
Esatto, per prevenire, sì, da una parte per prevenire, perché comunque ci sono, come il filtro, si faceva un po' l'esempio del filtro anti-spam, e ci sono dei metodi, ad esempio, di controllo sui contenuti che le aziende, i social network, non è obbligatorio, attenzione, possono mettere in piedi per prevenire che ci sia uno scambio di un certo tipo di materiale sulle loro piattaforme. Ed è qui che c'era, appunto, tra virgolette, lo scontro tra chi voleva delle misure un po' più stringenti e magari anche obbligatorie, e tra chi invece voleva tenere il fatto che fossero facoltative, il fatto che fossero applicate solo magari ai metadata o invece ai contenuti tipo le immagini.
Allora, ho trovato se posso puntualizzare, fondamentalmente c'è un per il 21 di dicembre c'è in approvazione una revisione del codice delle telecomunicazioni europeo che cambia una definizione per cui i servizi di comunicazione via internet ricadono da quel momento in avanti sotto all'egida di una legge per la privacy già esistente. Cioè, fondamentalmente oggi le telecomunicazioni via internet ricadono sotto una legge, e siccome si cambia la definizione di comunicazione via internet, questa cosa qui finisce sotto un'altra legge di privacy già esistente, più stretta, che impedirebbe il controllo volontario e preventivo di tutto il materiale che gli utenti si scambiano. E quindi parlano proprio di grooming. Il grooming è è lo spazzolare,
adescamento.
Ah, ecco, si utilizza proprio per l'adescamento, grooming?
Perché io così l'ho inteso, più che altro leggendo il contesto rispetto
Ok. Io pensavo una cosa diversa, ma è possibile. Stavo Anch'io. Cercando di capire.
Facciamo la traduzione letterale.
Grooming pensavo che fosse più
Google mi dice sottolettatura.
No, certo.
Toalettatura. Infatti,
io pensavo, sì, il grooming è lo strigliare il cavallo. Il grooming. Pensavo che fosse riferito nella frase al come dire, alla,
the
allo
action
strascico.
By a pedophile of preparing a child for a meeting.
Invece, esattamente, c'ha il significato di adescamento minorile anche. Ah, grooming, quindi non lo sapevo. Per cui, ecco, è la legge che dovrebbe prevenire, eccetera. E niente, quindi stanno discutendo se riescono ad approvare una controlegge che blocca questa cosa, che quindi introduce i controlli. Non lo so, io sono sempre molto 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 nei confronti dei controlli a strascico, sono sempre molto prevenuto.
Però se vogliamo fare un ragionamento, perché non nel caso dei controlli a strascico sugli account dei minori? Ovviamente se il minore dice di essere minore, se scrive ho 35
anni,
non sono
sicuro
per
che qui parli di account solo di minori. No, degli account.
Come, scusa?
Non parla di account dei minori qui.
No, no, ma infatti sto facendo un ragionamento con voi.
Okay. Lui diceva il contrario.
No, il problema
diceva,
è quando gli adulti si scambiano materiale di minori, non quando i minori condividono il loro materiale qua.
Il discorso
è l'adescamento, no?
Esatto, nel caso di questa legge, quello che si vuole. si vuole proteggere è che il pedofilo di turno si finga ragazzino e si scambi del materiale pedopornografico, perché poi lo è di fatto, con il ragazzino. E si fanno negli vari articoli che abbiamo postato tutta una serie di esempi, anche di ad esempio adescamento sulle piattaforme di gaming, quindi sulla chattina di COD, non proprio il posto esatto, no beh oddio, può essere anche quello, che sono ancora meno controllate dei social network, certo. E diventano però un posto di adescamento.
Il tuo ragionamento ha senso, se il problema è questo. Se il problema è questo, perché devi filtrare tutto e controllare tutto? Fai una legge che gli account minorili sono controllati e devono essere su tutte le piattaforme ben indicate. Nel momento in cui tu ti colleghi su WhatsApp, Facebook, eccetera, e inizi a scambiare messaggi con un minore, ti appare una cosa, guarda che questo è un minore, tutto quello che dici viene controllato, filtrato in automatico, e se è il caso, se ci sono le parole chiave, viene mandato a degli agenti di polizia. Sarebbe un bel deterrente quello.
A me sembra mettere un bel freccione su, ehi qui c'è un minore, perché non viene a chattare con lui?
Ma non credo che sia quello, no, non credo.
Queste sono veramente quelle cose in cui non sai dove mettere la linea.
Ovvio. No, cioè, ovviamente è un argomento estremamente complicato, e appunto il fatto che quando
però
ci
dire
sono
dobbiamo filtrare tutti e controllare tutti, perché ogni tanto un minore ci va di mezzo, è come dire che la polizia può entrare alle due di notte senza un mandato in tutte le case, perché in qualche casa viene commesso un crimine.
Non è vero,
cosa.
Non sto dicendo quello, io sto dicendo se l'account è di una persona che ha meno di 18 anni, questo account viene sottoposto a un controllo.
Infatti è quando il giorno dopo il compleanno. Siamo d'accordo su questo. Certo, e d'altra parte la legge deve porre. No, dovrebbe essere la legge che pone dei limiti netti, e poi c'è una discrezionalità nel giudice che dà una sentenza più o meno severa in base a attenuanti, aggravanti e la situazione generale. Esattamente come a 17 anni e 364 giorni è stupro di minore, e a 366 giorni non lo è più. Certo che sì, certo che no, c'è una sfumatura. Però anche qui, certo, il minore, l'account del minore è controllato, quello degli adulti non dovrebbe esserlo. Quando l'adulto interagisce col minore, automaticamente anche l'adulto, per la durata in quell'interazione, viene controllata. Questo lo potrei capire piuttosto. È giusto che i minori vengano tutelati, dovrebbero essere tutelati dai genitori, però in mancanza d'altro ci può pensare anche l'autorità. Ma dire che tutto il mondo deve essere sotto tutela e sotto controllo per via della problematica degli abusi nei confronti dei minori, di nuovo, no?
D'accordissimo.
Siamo di nuovo. Finiamo di nuovo nella reductio ab Hitlerum.
Ab Hitlerum. O ab pedofilum in questo caso.
Eh sì, no, beh, però il discorso era la Gestapo, no? Che poteva entrare nelle case a qualsiasi ora del giorno e della notte senza un mandato, perché c'è qualcuno che trama contro il governo, c'è qualcuno che ha sentimenti antinazisti, e quindi dobbiamo controllare tutti e tutti.
Fai un po' di accento tedesco però quando fai la Gestapo.
L'accento tedesco.
E dobbiamo entrare in casa
vostra.
Come
si chiamava la polizia, quella di Berlino Est?
La Stasi. Sì, non era la polizia, erano i servizi segreti. La Stasi.
Servizi segreti.
L'accento di Berlino Est non lo so fare.
Sì, mi manca un po'. Berlino Est mi manca un pochino. Sì. La tabella di marcia del cloud europeo diventa realtà. Max, c'hai qualche segnale tu?
Qui torniamo a come sopra. L'iniziativa è
velo pietoso. Vabbè, velo pietoso.
No, non ha detto.
No,
sembra. Ha detto che non può rivelare i segreti di Stato.
No, voglio dire che l'iniziativa è molto lodevole ed è importante, ovviamente, perché è chiaro che nasce con l'idea che un'infrastruttura importante come il cloud, che diventa oggi sempre di più, no? Uno strumento di lavoro per tantissime aziende, e basta pensare che oggi per esempio tutta la posta elettronica e tutti i dati della mia università di fatto stanno in cloud, sul cloud di Google. Mm-hmm. Quindi avere una struttura europea funzionante in questo senso.
No, ma pensavo ci fossero delle novità, perché ne avevamo già parlato.
Le novità sono che articolo. Finalmente, dopo in ritardo, parte il progetto. A dicembre fanno la prima assemblea, a giugno eleggono il comitato direttivo, e nel frattempo partono le tre cose in parallelo: tecnologica, standard, eccetera, eccetera. Insomma, anche lì
si chiama Gaia X il progetto. Gaia X, già un nome, sì. Gaia
che
X.
Gaia è tutta una serie di progetti che vanno avanti da oltre 40 anni di presenza della comunità europea nelle infrastrutture di rete a livello mondiale, e che per esempio tra i quali c'è anche proprio l'infrastruttura che attualmente regge le comunicazioni e l'accesso a internet di tutta la rete di tutte le università, per mm-hmm. esempio, no? Il GAR.
E partecipano a tutta questa cosa Amazon, Google, Microsoft, Alibaba e Oracle.
Perché dentro ci stanno tutte le aziende, capito? Quindi il problema è, vogliamo costruire un cloud europeo
nei data center di Amazon.
Un po' tardi, mettiamo un po' dentro tutti,
quello che non che capisco. Succede. Cioè, il problema è che tutta la roba finisce nei data center di Amazon. Per cui creiamo un cloud europeo che gira sui data center di Amazon. No, c'è qualcosa che non funziona.
Però sono in Europa.
No,
sì,
lì
va bene, però.
È chiaro. Cioè, qui...
No,
se no così
bene,
diventa
ragazzi.
Ridicolo. No, c'è l'espertise di tutte queste aziende tirate dentro, però poi dopo si fa tutto in Europa, di proprietà d'Europa, con i server in Europa, con le infrastrutture tecnologiche d'Europa.
E la proprietà d'Europa.
Scusa?
E la proprietà d'Europa, spero.
È la proprietà, è
cioè le macchine saranno dentro delle mura di proprietà della comunità europea o di aziende pure europee, non dentro i muri di Amazon.
Assolutamente,
dove il signor Bezos
sì,
può andare
tutto
con la
Europa.
Chiavetta USB e leggere i voti dei.
La mia perplessità è che i comitati di gestione di queste grandi realtà sono complessi da mettere in piedi, e appunto, ahimè, noi paghiamo un po' sta burocrazia. Però
sempre.
L'iniziativa è buona e speriamo che funzioni e che vada avanti un po' più rapidamente di quello che oggi appare, perché se poi è pronto nel 2030 sto cloud funzionante è un po' un problema, secondo me.
Ci sta, quello è già un problema, sì. Ma dall'Europa passiamo anche all'Italia e abbiamo il supercomputer di Leonardo, finalmente. Quando si parla di i supercomputer, la IBM esce con Deep Blue, eccetera, il primo computer. Non è più il primo, perché i giapponesi hanno tirato fuori il primo e adesso è loro, e c'è 1,5 miliardi di petaflops di qua e di là. L'annuncio è che anche Leonardo finalmente ha un supercomputer ed è tra i primi 100 al mondo.
I primi 100, la Torre Fiumara di Genova, vicino a casa tua.
Sì, sì, era la Torre Fiumara, famosa. C'è Leonardo, era Finmeccanica poi. Leonardo è Finmeccanica.
Sì, Leonardo si è mangiato,
Leonardo
è nato
è Finmeccanica.
Dalla fusione di tutte le grandi aziende italiane con Finmeccanica in testa, sì.
Mi fa ridere questa cosa,
è
no?
Sicuramente un player mondiale,
no, ma
si
è un player mondiale per le armi, per la difesa, per progetti del genere,
anche
eccetera.
Per lo spazio
mi fa sorridere il fatto che tutte le volte che un'azienda fa un annuncio è perché tira fuori un supercomputer che è il primo nel mondo e ha scavalcato l'ex primo che era un altro cos'è, e il nostro invece faceva l'annuncio che è nei primi 100. Quanti supercomputer di questo genere ci sono al mondo? 97
sicuramente. Credo, però è una classifica veramente difficile per un paese come l'Italia, che alla fine alla ricerca ci spende due lire.
No, beh, se parliamo di spesa, però
questo
Leonardo
non sarà banco per la ricerca,
Leonardo
sarà
per ricerca privata.
Leonardo è la 13ª o 14ª azienda nel mondo. Se parliamo aziende che si occupano di armamenti e robe del genere, è un colosso a livello internazionale. Per cui se è la 13ª o 14ª, non mi ricordo, l'ho letto oggi, se è la 13ª o 14ª, mi aspetto che il computer che tira fuori sia nei primi 10 al mondo, non nei primi 100.
Ci sono anche altri settori in cui vengono usati questi computer.
Sì, è vero, ci mancherebbe. Per 2 anni un dipendente di Leonardo, vedi le notizie arrivano sempre.
A cosa serve a far uscire?
Un dipendente di Leonardo ha rubato segreti militari, è entrato con la chiavetta USB, l'ha attaccata nel computer di Leonardo e ha detto:
ha sfiltrato dati come se non ci fosse un domani. Nello specifico nella sede di Pomigliano d'Arco di Leonardo, insomma, è successo proprio questo, che questa persona che era un addetto alla sicurezza informatica dell'azienda, che ovviamente poi è stato arrestato, è stato pinzato ad andare in giro per i computer dell'ufficio con questa chiavetta USB e a far uscire.
Però se ci pensi, da questo non c'è mai difesa, no?
No, c'è difesa, ma certo.
Tanto è vero che l'hanno beccato da questo punto
c'è
di
difesa,
vista.
Certo.
C'è mai difesa, nel senso che se uno... La cosa che incuriosiva dell'articolo è il fatto che il curriculum del giovanotto almeno come era presentato nell'articolo, qualche sospetto avrebbe dovuto farlo venire, no?
Un titolo solo perché includeva alcune
solo
queste
che
attività.
Includeva la violazione di un sito NATO, sai, qualche dubbio, diciamo, forse poteva farselo venire.
Beh, però scusa, quello però, non vuoi che il tuo esperto alla sicurezza sia il famoso ragazzino, si spera, sì. White Hat, almeno, che da ragazzino faceva questo.
Se White Hat sì, però insomma, comunque fatto sta che, se dicevo, secondo me, se tu c'hai una persona di cui ti fidi, che ha una funzione importante all'interno dell'azienda, tecnico, come fai a evitare che sia
la vicenda di Snowden? La vicenda di Snowden insegna, però certo ci sono le contromisure, non saranno mai
comunque
sufficienti,
comunque l'hanno beccato,
infatti
no, più che altro cerca di non pinzarlo dopo due anni, come sì, effettivamente l'articolo di Aggi si è successo.
Beh, ma hanno dovuto prima votare un comitato che analizzasse se esisteva un problema. Una volta che hanno eletto il comitato si è riunito e dopo due anni ha deciso che effettivamente sì, c'era un problema.
C'era
a quel punto
problema.
Bisognava eleggere un comitato che decidesse come iniziare a affrontare questo problema, e quindi insomma ci ha messo 5 anni. Sì.
Ah, poi l'articolo, volevo fare un punto sull'articolo di Aggi che cito nella seconda frase, anzi terza: i protagonisti di una vicenda che ricorda tanto una serie TV come Robot. Adesso Robot. Io immagino sia ai robot,
immagino anch'io. Ma,
oppure i robot, magari pensava fosse il giornalista.
Si sa, ma finisce sempre in gloria.
Ma che c'entra?
Che c'entrano i nostri produttori esecutivi? C'entra che dobbiamo ringraziarli tutte le volte. Anche quelli super ritardatari come il nostro Marco Pasqualotto, che ci ha squillato il citofono adesso durante la diretta. Perché? Perché i produttori esecutivi non sono importanti, i produttori esecutivi sono fondamentali. È fondamentale che tutti voi diventiate produttori esecutivi. Chi sono i produttori esecutivi? Sono il cuore, la benzina di Digitalia. Digitalia va avanti come un lavoro, come una piccola impresa, di gente che si piega la schiena tutta la settimana per raccogliere e studiare notizie digitali, e per ogni santo lunedì, tranne una pausa d'agosto, da 12 anni a questa parte, regala il suo tempo per creare questa trasmissione. E beh, è ovvio che non è un hobby, non è un gioco, è un qualche cosa che si fa in cambio di un qualche cosa. Questo qualche cosa è pecunia, il mondo funziona così. Mi dispiace, se non siamo nella Russia sovietica, bisogna pagare la merce, i prodotti. Abbiamo le categorie protette, gli studenti spiantati in cassi integrati, disoccupati. Per tutto il resto prevediamo una trial gratuita, ascoltate 2, 3, 4 volte la trasmissione. Se poi vi piace, entra a far parte della vostra routine settimanale, vi chiediamo con il cuore, non vi obblighiamo, non possiamo farlo, vi chiediamo con il cuore di partecipare al sostentamento di Digitalia. Con quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, voi fatelo, che noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo, come fa adesso il nostro Max.
E vorrei ben vedere, dopo la mia lunga assenza, il mio cuore piangeva, e quindi effettivamente il momento bellissimo di ringraziare i nostri produttori esecutivi comincia con il ringraziamento ai perpetual executive producer Manuel Zavatta e Davide Tinti, e abbiamo già nominato Marco Pasqualotto prima, con la sua donazione, con la loro donazione singola da 1 euro. Prosegue con le donazioni singole da 1 euro di Massimo Mauriello e Saverio Gramagnola, e quelle da 2 euro di Mauro Martelli e Matteo Masconale, per non dimenticarci quelli da 3 euro di Stefano Meroni e Massimiliano Saggia.
Grazie a tutti. L'hai citato insieme ai perpetual Marco Pasqualotto, che ci ha mandato la donazione. Scusa,
l'ho citato subito insieme ai perpetual.
Grazie.
Entriamo nella zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Michele, Roberto Esposito, Andrea Gelmini, Paolo Boschetti, Diego Venturin, Michele Olivieri, Ileana Magno, Cristian Fabiani, Antonio Turdo, Davide Foglierini, Alex Ordiner, Mario Cervai, Federico Bruno, Simone Pignatti, Danilo Sia, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Daniele Barberi, Nicola Pedonese, Massimo Dalla Motta, Arnaud van der Gissen, Andrea Plotzer, Anna Maria Esposito, Federico Traveini, Stefano Orso e Salvatore Verrusio.
Grazie di cuore a tutti. Ringraziamo, facciamo gli auguri a Federico e a Luca di Siepoli. Io ho la loro prima maglietta. Stanno festeggiando il decennale di Siepoli. Sono i nostri cuginetti, gli facciamo gli auguri e gli facciamo un bocca al lupo per altri 10 anni così. la maglietta, ho visto che l'hanno rimessa in edizione, se volete le magliette di Easy Apple andate ad ascoltare Easy Apple e comprate la maglietta. A me è durata un casino, non mi ricordo la prima quando l'hanno fatta la prima volta, mi sa che ne comprerò un'altra, se durano così tanto durano di più di quelle.
Se fanno l'ex la Quicksilver. Non la compro anch'io, okay. Allora, prego. Donazione singola da 5 euro di Matteo Lodola e donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino, Ivan Vannicelli, Matteo Molinari, Simone Zannoni, Cristiana Marca, Movida S.A., Michele Coiro, Pavlo Burda, Antonio Naia, Pasquale Maffei, Paolo Lucciola, Matteo Carpentieri e Stefano Toldo.
Grandi, grazie di cuore.
Zona Grandi Produttori, che viene inaugurata dalla donazione singola di 10 euro di Vittorio Coppe e brillantemente completata dalle donazioni ricorrenti di 10 euro al mese di Andrea Giovacchini, Tre Trattini e Alessio Pappini.
Mitici, grazie a tutti di cuore, grazie davvero. Come si diventa produttori esecutivi? Sul sito digitale.fm ci sono tutti i link. Satispay, PayPal, Bitcoin, bonifico bancario. Qualsiasi altro mezzo abbiate bisogno, scrivete per la valigetta di contanti. Il professore è a vostra.
Eccomi, sono qui, sono a disposizione.
Assoluta disposizione. $45 dopo Apple, Wozniak lancia un'altra azienda, un'azienda da $1 miliardo. Cosa ha combinato?
Mamma mia.
Mille milioni.
Mamma mia. E che si è inventato Wozniak? Si è inventato che vuole efficientizzare tutto. E quindi praticamente si tratta di un marketplace per la gestione, diciamo, delle quote di energia pulita, no? Che è effettivamente un discorso che fa girare molti, molti soldi, quindi capisco che l'idea è sicuramente interessante, perché per esempio sapete l'ecobonus, questo 110% che tanta, tanta agitazione sta creando in Italia, anche se la piattaforma ancora non funziona, quindi siamo tutti fermi. Beh, l'ecobonus si fonda proprio sullo scambio delle quote energetiche, sui cosiddetti certificati di energia, no? Dei vari accordi internazionali. Quindi, se ho capito bene,
una volta li chiamavano
Wozniak,
una volta li chiamavano carbon credits,
quelli di Al Gore, l'evoluzione
del carbon credits. Wozniak si è inventato questa cosa, tra l'altro con dei token che si chiamano, guarda un po', Woz.
Guarda, non credo che sia Wozniak che abbia inventato niente. Io a leggere questo articolo vedo una serie di smell. La blockchain, i codec, i token che si chiamano WOZKS. Wozniak di mezzo. E c'è, io credo che sia una macchina per catturare finanziamenti, eccetera.
Ma l'hanno messo su Kickstarter poi.
Vabbè, è proprio così. È una macchina per catturare finanziamenti.
Ci sono Wozniak e tre cofondatori italiani: Jacopo Vannetti, Jacopo Visetti e Andrea Castiglione. Vabbè, ok, dici vabbè, Wozniak gira sempre, è sempre a Napoli però, in vacanza, e gli è venuto bene di
gli italiani cose. Vanno bene.
Non lo so, la seguiamo, se poi diventerà l'azienda più di successo del mondo.
È proprio una macchina per catturare finanziamenti attraverso la facilitazione dello scambio di questi, non mi ricordo più come si chiamano, buona energia, cosa del genere.
Quando Wozniak, sei il pippone da
gli articolisti scatenati.
Quando Wozniak ha avviato la Apple, il suo obiettivo era costruire macchine più piccole ed efficienti che un giorno avrebbero potuto essere accessibili a chiunque. Attraverso il suo coinvolgimento in F-Force, Wozniak continua a concentrarsi sull'efficienza, ampliando l'accesso delle imprese ai miglioramenti energetici, eccetera, eccetera.
Questa, sai cos'è? Questa è la traduzione sputata del comunicato stampa,
certo,
che avrà mandato fuori,
certo,
l'azienda.
Certo, certo, la press release, classica press release. Cioè, mettere insieme Wozniak, che prima doveva fare i computer più efficienti possibili, adesso al mercato dell'efficientamento energetico. Va bene, mi sembra una strapippa. Poi, per carità, tanti auguri, ci mancherebbe. Poi sono anche italiani, non possiamo che fare il tifo.
Dai, speriamo che, però, anche se questo serve a...
Lo segni sul libretto rosso delle cose da controllare tra 10 anni. Alpha Fold. Max, ma hai scritto l'articolista scatenato?
Ma scusa, uno legge un titolo: l'intelligenza artificiale di Google ha risolto l'enigma della biologia. Che cosa puoi
dire? Il segreto della vita.
Dai. È un po' così, ma non è così. Tu sai cosa è successo?
In che senso?
Che è successo? Sì, qual è, cioè, qual è la sostanza?
Il succo dell'articolo?
Il succo, sì.
Sì, che l'intelligenza artificiale, sì, almeno da quello che ho letto, che però tu sei sicuramente molto più esperto di me poi sulla parte biochimica, eccetera, eccetera, che quindi sono riusciti in qualche maniera a svelare questo enigma del ripiegamento delle proteine, capito bene?
Sì.
Che a quanto sembra è evidentemente la chiave per una comprensione molto più avanzata dei meccanismi,
ecco,
della vita.
Non è la chiave, ma è una chiave, sì.
È una chiave, e soprattutto capivo che ha una ricaduta forte sulla progettazione e realizzazione di nuovi farmaci.
Sì, anche su tante cose.
L'articolista scatenato
su tante,
così,
su tante, diciamo, cose, su tante cose. Però in realtà di nuovo l'annuncio è molto pompato, c'è nel mondo accademico c'è molto scetticismo al riguardo, prima di tutto perché Google, ovviamente, che è assolutamente open e don't be evil, non ha rilasciato niente, ci mancherebbe.
Mandateci le vostre proteine che ve le avvolgiamo noi.
Il problema è importante, in realtà. Problema importante, vi ricorderete, abbiamo parlato qualche tempo fa di SETI Atom, no? Parlavamo di Arecibo, il telescopio che è crollato. Poi, se volete, ciao, cioè, ci mettiamo anche il link del video, c'è il video col il rilevatore, si spaccano le cose e casca.
Madonna,
sul,
che impressione.
Sul piatto. 1,5 km largo il piatto di Arecibo, è una roba enorme, terrificante. Non è caduto il piatto perché il piatto era appoggiato nella montagna, ma sopra era sospeso sto rilevatore enorme, è cascato. Va bene,
Arecibo... anche la cordicella che si è staccata, lo credo fosse piccola.
Esattamente. Arecibo era sui dati di Arecibo lavorava SETI Atom, se anni fa, credo fosse ancora attivo in tempi recenti. Sì. Screensaver che permetteva di regalare il proprio tempo macchina del proprio computer in maniera distribuita, esatto, per analizzare i segnali di rumore che arrivavano da questo telescopio per trovare eventuali tracce di trasmissioni. Parallelamente a SETI Atom c'era Folding Atom, che era un progetto analogo che serviva per dare cicli macchina a un altro scopo, tra virgolette, benefico e importante dal punto di vista scientifico, che era proprio il ripiegamento delle proteine.
Quindi per quello si chiamava folding.
Folding atom. Qual è il problema? Allora, codice
genetico. No, non avevo idea.
Il codice genetico lo conosciamo. Oggi, da qualche tempo, all'università c'era il progetto Genoma, è stato completato qualche anno fa. Conosciamo più o meno la traccia del genoma dell'umanità, dal primo all'ultimo cromosoma, dal primo all'ultimo gene. Una parte di queste sequenze geniche sono esoni, cioè esprimono, vengono tradotti in RNA, i quali a loro volta poi vengono tradotti, perdonatemi i termini non assolutamente non tecnici e non scientifici, vengono trasformati in proteine. Le proteine sono i veri effettori, sono enzimi, sono segnali, sono quelli che fanno funzionare le vostre cellule, sono i meccanismi dentro le nostre cellule. Per cui noi di queste proteine conosciamo la sequenza. Perché conosciamo le sequenze genetiche, conosciamo le sequenze del DNA, dell'RNA, conosciamo le sequenze delle proteine. Ma dalla sequenza a come funziona la proteina c'è un problema. La sequenza determina la struttura tridimensionale della proteina. La proteina dovete immaginarvela come una macchinetta che ha delle parti mobili e degli agganci che le servono per operare su dei substrati, che possono essere altre proteine, possono essere dei canali che fanno entrare i sali nelle cellule, fare uscire, ci si possono attaccare i farmaci, eccetera. La struttura tridimensionale,
cioè la forma della proteina,
la
che
forma nello spazio, nelle tre dimensioni, è fondamentale per capire come funziona questa proteina. E la struttura tridimensionale è una conseguenza diretta della sequenza di aminoacidi che la forma. Noi conosciamo la sequenza, da questa possiamo calcolare la struttura tridimensionale, ma è un problema difficile. È come la fattorializzazione dei numeri primi. Serve una potenza di calcolo stratosferica. E quindi fino ad ora si faceva con dei computer che per fare il calcolo di una proteina eccetera ci mettevano 2 anni, una roba del genere. Se la signora staccava la spina, la signora di pulizia a metà, dovevi ricominciare da capo. il folding at home serviva per prestare cicli macchina a questo scopo qui, a scopo scientifico, oggi Google avrebbe trovato il modo di impiegare i suoi neural engine, le sue reti neurali, i suoi back propagation e pinco pallo e cazzi e mazzi per fare la stessa cosa e fare in una giornata quello che abitualmente si fa in 6 mesi. Questa è la sostanza dell'annuncio. Se è vero, se come al solito sarà vero, funzionerà in una parte dei problemi, cose eccetera, però certamente è un passo avanti importante, ecco. Alla faccia dell'articolista, però è una...
No, ma è sicuramente l'argomento fondamentale è il tono enfatico dell'articolo, no? Le citazioni costruite, certo, appunto in una press release, certo, che mi avevano fatto
devono
sorridere.
Certo, però il problema poi è la condivisione. Gli strumenti della scienza vengono condivisi nei loro meccanismi, nei loro funzionamenti eccetera, per robe del genere. Ci sono premi Nobel in ballo, Carrie Mullis ha inventato la PCR, la reazione polimerasica a catena, oggi è a disposizione di tutti gli scienziati che sono in grado di fare. Banalmente, i tamponi per cercare l'RNA del coronavirus si basano sulla PCR di Carrie Mullis. Non è una cosa che è rimasta chiusa dentro un'azienda, che tu devi mandare i campioni a Google in California, che loro si mettono lì e te li processano velocissime e poi ti danno il risultato. No, è una roba che è open oggi e chiunque può utilizzare, può fare, sa come funziona, eccetera. Ovviamente chi lavora nella scienza vorrebbe che anche questo fosse open e non che fosse una pagina su Google, che vai su folding.google.com, metti la sua sequenza e lui ti dà il risultato della struttura tridimensionale. La scienza ha bisogno di...
Anche che se poi chiudono il servizio è un problema.
Dopo 2 anni. Nel famoso Google Graveyard, sì. Michele, stai pensando di comprarti un purificatore d'aria per caso?
Ma guarda, ne ho comprato uno a 500 euro che ha una strana forma bianca e nera. No, non è vero.
Te lo sconsigliamo, Michele, perché...
Ah, davvero? E come mai?
Perché, come scoprirete nella barzelletta che racconterò nel post trasmissione, le donne non gliela fai mai.
Non gliela fai mai. E non gliela fatta neanche questo tizio. Cos'era? Coreano? Giapponese? Insomma,
forse giapponese.
Taiwan.
Fondamentalmente Taiwan. Questo qui ha messo in vendita una PS5 usata
a un prezzo
buono. Il compratore ha detto: te la compro io, vengo a prenderla a casa tua. È arrivato lì e gli ha detto: scusa, ma ne hai comprato due? No, ce n'è solo una. Ma perché la vendi? È perché mia moglie mi ha beccato che non è un purificatore d'aria.
Guarda che è andata ancora peggio, perché il tizio prima di andare lì ha telefonato. Sì. E ha parlato con quello che lui pensava che fosse il venditore, ecco, che era la moglie. Ha detto: sì, non ti preoccupare, vieni bella qui a disposizione. Poi quando è arrivato a casa ha trovato un marito molto moggio.
basse. Fai la faccia del taiwanese moggio.
No, perché poi immagino la PS5 magari con le ventole in realtà la faceva un po' di rumore, quindi c'era il tentativo
purifica
di
anche l'aria, perché
poi usciva dell'aria un po' calda, probabilmente
ci avrà dei filtri, no, per tutta sta aria che esce e entra, per cui purifica. Tra l'altro nella foto l'ha messo a fianco al Roomba, certo, per cui ci stava. La signora entra di casa e dice: cos'hai comprato, cos'è quello? Vedi, è a fianco al Roomba, è un purificatore d'aria, si vede, è ovvio.
No, però quello di fianco a Roomba è davvero un purificatore d'aria.
Ah sì, quello lì, io l'ho scambiato per la
quella
PS5.
Non è la PS5.
È talmente simile.
Esatto, che la dice lunga sul design della PS5, ma quello è davvero un purificatore d'aria. Anche perché quella non è alta mezzo metro.
Ma va a 4K quel purificatore d'aria lì.
Ma quello è 8K almeno, è alto.
No, non è alta la PS5, mi hanno detto che è gigantesca, è una roba che non, nessuno, c'è gente che... Cioè,
sì, ma quello è un cristiano.
Stanno facendo gli affari, le ditte di l'edilizia è in ripresa bestiale, perché c'è la gente che sta ampliando a casa per farci stare la PS5.
C'è
gente che sfonda muri, allarga salotti, sì, richieste di condoni, verande, robe del genere, sì, è una roba terrificante.
Divorzi.
Non ne parliamo dei
divorzi, appunto, vengono evitati perché le mogli vendono le PS5 al mercato nero.
Michele, tu sei uno Spotifyista.
Sì.
Ti è arrivata la story di Spotify con i tuoi listening habits del 2020?
Yeah. Come ogni anno, oramai, è anche simpatico, almeno per chi ha delle abitudini di ascolto un po' più varie delle mie. perché tanto alla fine i miei artisti sono gli stessi da 15 anni, così come anche le canzoni, quindi non diciamo, sì, mi sono arrivate le storie, diciamo che la canzone più che ho ascoltato di più era probabilmente la stessa di quella dell'anno scorso, che è This Must Be the Place dei Talking Heads, e quindi è abbastanza noiosa la mia. L'artista che ho ascoltato di più è David Bowie, quindi che palle il mio i miei listening habits. Podcast non ne ascolto, e quindi non ho potuto neanche gioire.
Non ne ascolti su Spotify?
No, cioè non li ascolto su Spotify, esatto. Sì, certo. E quindi sì, tutto bello, ma la mia un po' di meno.
Scusate, questa cosa che alla fine storia, perché io pure sono uno che usa Spotify. Te la mandano per mail?
No, ti arriva quando apri l'applicazione.
La trovi nell'app?
Esatto, te la trovi. La prima volta che la apri, dopo che è stata lanciata, te la trovi proprio in overlay. Boom, la prima
ma
cosa.
Ma solo io trovo un po' creepy questa cosa che si registrano e che sanno. Cioè io ogni
guarda,
tanto
parli mi con ascolto, la
ogni tanto ascolto delle cose di cui mi vergogno.
Che è ancora attivo l'account di last.fm, quindi c'è i miei listening habits tipo letteralmente dal 2005, forse qualcosa del genere, non esagero.
Sì, ma perché io ogni tanto ascolto delle cose di cui mi vergogno profondamente. Non so,
ma c'è la modalità privata, dai, Cristina D'Avena c'è la modalità privata.
Ah, c'è la modalità privata su Spotify, questa me l'ero persa, non lo sapevo. Ah, ecco, no, bene.
Salvavita.
I tuoi brani del 2020 l'ho trovata.
Anche perché poi c'è anche i tuoi amici su Spotify vedono cosa stai ascoltando, quindi quando ascolti
l'altro giorno ero
il backlog degli 883.
L'altro giorno facevo le prove audio del nuovo Mac Mini e certo, ho fatto partire il primo video di musica su YouTube, era musica, roba da discoteca di quest'estate, la roba che doveva sfondare in spiaggia quest'estate, ma che siccome non siamo andati in spiaggia l'ha sfondata. È entrata Bea, mi guarda e fa: ah, ma allora tu ascolti anche musica figa. Io mi sono precipitato sotto la scrivania a staccare la spina di tutto il computer, perché no,
volevi morire.
Io non ascolto queste cose qui, Bea. No, io ascolto Jimi Hendrix. E quindi appunto è un po' creepy questa cosa. Vabbè, siamo sempre nello streaming, passiamo dall'audio al video. Warner Bros. Dice che l'anno prossimo manderà in streaming i film nel momento esatto in cui vanno al cinema.
È arrivato il momento.
Da noi questo è vietato dalla legge, credo, non so se in Italia o in tutta Europa, in Italia di sicuro.
Ma guarda, io non credo che sia una legge, credo che siano semplicemente regolamenti di categoria.
Accordi di categoria, è possibile.
Però esatto. Forse sai che c'è invece
tu dici c'è proprio una legge?
Ma mi ricordo che avevamo parlato che la cosa era stata ridotta più volte in termini temporali, eccetera. Ma magari qualcuno...
Non so se, come dire, il codice civile si occupi di cose così specifiche, però no, quella sicuramente è una mossa interessante, da cui secondo me diventa anche difficile tornare indietro, perché stiamo parlando letteralmente di tutti i film della Warner Brothers, incluso il nuovo Wonder Woman, incluso il quarto Matrix, in cui
il
non
nuovo
se
Dune.
Ah, ecco,
il
c'è una virgola lì in mezzo, è Matrix 4, perché sulla schedina su Trello compare Dune Matrix 4. Ho detto: cos'è Dune Matrix 4?
Sono due film
è un crossover. Mi sembra ardito come crossover tra Dune e Matrix. Invece no, per fortuna rimangono ancora due universi ben separati.
Per ora. Finché certo. Non faranno gli Avengers con la versione di Dune Matrix. Quindi no, immaginatevi però sta cosa in qualche modo comunque andrà, penso, anche discretamente bene, almeno per il pubblico, non so per le finanze della Warner Bros, perché comunque l'anno prossimo, per quanto vaccini, non credo che tantissima gente andrà al cinema, e comunque è una cosa comoda poter vedere un film dal proprio divano, e alla fine io personalmente sono una persona che dal cinema ci andava molto spesso fino a poco tempo fa. Non per tutti è così, nel senso quell'esperienza del cinema può essere tranquillamente sostituibile da un'esperienza da soggiorno. Quindi immaginatevi nel 2022 in cui si dice: no, è stato bello, è finita, ciao, grazie. Ecco, io non so se è una cosa da cui potranno uscirne con questa facilità.
Io è un fenomeno che aspettavo da tempo, onestamente, come trend conclusivo di questa commistione, no? Di questo continuo travaso dei media. È vero che la sala cinematografica per determinate opere ti dà un'emozione, una sensazione diversa, però ho sempre pensato che chi cerca e che ha la voglia di quella qualità lo fa comunque, no?
Sì, Max, però è sempre lo stesso discorso prima, la gente.
La gente non se frega niente, sta a casa, è più comoda.
E poi c'è il discorso pirateria, perché questo vuol dire avere su Kickass Torrent, se esiste ancora, al giorno di uscita, la versione figa.
Ah, perché prima c'erano solo gli screener, siamo ancora agli screener. No, perché riuscivano sempre a fregarsi la copia digitale della preview. No, e non so.
Ma guarda, adesso ne parlavamo su Slack, è uscita una versione di Tenet di come stai dicendo tu, ecco. Ma sono le eccezioni.
Sono rare, sono riescono.
Beh, però Tenet comunque qualche mese è passato, no?
Sì, sì, infatti avranno liccato il disco che probabilmente è entrato in produzione, però non è una cosa che avviene con così. Cioè, prima sì, prima è vero, prima uscivano le copie, quelle per che mandavano ai giornalisti, che dovevano essere fisiche, e quindi lì diventava facile, però lì poi tra watermark, criptazioni, secondo me sono riusciti ad avere la meglio.
A limitare un pochino la cosa. Vabbè. Nasce la Netflix della cultura italiana, accordo CDP, che immagino sia Cassa Depositi e Prestiti, Cili, per portare l'arte tricolore in tutto il mondo.
Mi astengo da qualunque commento.
No, allora già quando qualcosa nasce, la Netflix della, la Amazon della, già
è provinciale proprio per definizione.
È vero, è una cosa molto italiana, come direbbe qualcuno. E allora è accordo tra Franceschini, quindi il ministero dei beni culturali, e Cili, che è la società di
no,
di
l'accordo è la Cassa Depositi e Prestiti. Franceschini ha fatto in qualche maniera da partner, da promotore, dai, no, da
Franceschini
promotore,
è ministro dell'equo compenso.
Sì, esatto, lì è quello dell'eco compenso.
Però è proprio il suo titolo oramai è ministro dell'equo compenso. Lui fa una cosa ogni anno, ritocca l'equo compenso, è l'unica cosa che fa da ministro francese.
E invece quest'anno ti ha voluto stupire con questo
Pigmalione per questo accordo fenomenale. Sì, cioè è andato un fracco di soldi a Cili, perché poi Cassa Depositi e Prestiti vuol dire il portafoglio dei ministeri senza il portafoglio dei ministeri senza portafoglio.
Sì, vuol dire 9 milioni di euro in questo progetto, usciti dalle casse della Cassa Depositi e Prestiti.
Cassa Depositi e Prestiti.
E l'altro 49%, perché questo era il 51%, che Cili, da quello che ho letto,
mette come
come know-how ed esperienza.
Come know-how, perché ovviamente bisogna realizzare tutte
l'infrastruttura.
Perché diciamo l'idea in sé, come al solito, mica è sbagliata, no?
Certo.
Di valorizzare in qualche maniera, modernizzare la fruizione di tutti gli eventi di cui l'Italia è comunque una culla particolare, dato il patrimonio che abbiamo.
Certo.
Vediamo come la mettono in atto.
E il punto però è come dire, ci sarebbe però la RAI che ha questa mission, esattamente questa la mission di RAI. Poi probabilmente se ti metti nella RAI entri in un altro pantano.
Piccolo particolare, certo, è vero. Però
no, Max ha assolutamente ragione, soprattutto in questo periodo, dare a un teatro il back-end sul quale costruire una proposta in streaming è quanto di più utile possibile.
Certo.
E aria e ossigeno.
Non c'è dubbio.
Perché farlo con Cili?
Beh, non solo gli eventi, le mostre, tutte quelle cose in cui oggi appunto non puoi, sia per le questioni che sappiamo.
Certo. Hai mai provato a guardare una partita sulla app della Rai, quella per lo streaming? È terrificante, inguardabile. Cioè, puoi avere la linea più veloce del mondo e dell'universo, guardi 10 secondi di partita, poi va in buffering, poi altri 10 secondi, poi va in buffering, poi altri 10. Cioè, no, ci siamo tutti scandalizzati quando Sky ha smesso di dare una parte delle partite perché è finita su DAZN. DAZN, la prima partita, non funzionava un cacchio, non funzionava niente, non si riusciva, andavi in time out, eccetera. La seconda giornata, una settimana dopo, c'avevi un po' di buffering, dalla terza, tutto liscio e perfetto. 3 settimane, tutto perfetto. L'applicazione della Rai è la stessa applicazione
da 5 anni
e non hanno ancora risolto questi problemi. E quando c'è una partita Non lo so, forse vogliono invogliare la gente a accendere il televisore, però ogni tanto, cioè, non c'hai il televisore a portata di mano, ti vuoi guardare ste cacchio di partite della nazionale, visto che non ci sono sulle altre reti, sul tablet, apri il cacchio di RaiPlay e non c'è verso sto RaiPlay di avere un'esperienza come si deve. E anche con la
allora, guarda, la mia esperienza, no, io non guardo le partite, quindi probabilmente le partite sono storia a sé, però ti dico, quando mi è capitato di aprirla, ad esempio... per vedere la prima della Scala oggi, funziona estremamente bene, con una risoluzione decente e senza buffer. Mi è capitato di vedere film in streaming su della Rai, mai visto.
Sarà l'implementazione
lo sport.
Però le partite è un'altra scala di grandezza.
Probabilmente un'altra scala di grandezza e poi può darsi che l'implementazione su iPad sia quella più sfortunata e quella via browser sia più efficiente, non ti saprei dire, ma...
L'esperienza dell'applicazione poi in sé, l'usabilità è orribile, veramente agghiacciante.
Perfetto, benissimo, grazie Mamma Rai, direi che gigili del giorno, dai.
Signore e signori, i gigili del giorno.
Gingili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione finisce sempre così. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Michele, vuoi cominciare tu col tuo gingillo?
Comincio io, tra l'altro ti dico che ho messo il gingillo sbagliato su Trello, quindi se c'era un importatore automatico ha preso quello sbagliato.
Perfetto, beh, mettimi anche quello giusto così almeno.
Adesso te lo metto, sì. Si tratta sempre di un'estensione per Firefox che si chiama Short Keys. E come dice il sottotitolo, Custom Keyboard Shortcuts, fa esattamente questo. Quello di, se siete un po' dei fissati come me, di avere le più cose possibili sulla tastiera, più shortcut possibili, Firefox me ne dà una serie di default, ma ci sono altri molto simpatici, come ad esempio avere la possibilità di attivare un bookmarklet, quindi un JavaScript direttamente da tastiera, e oppure fare delle cose più un pochino più avanzate con i tab, eccetera eccetera. Shortkeys ovviamente fa esattamente questo, l'interfaccia facile da configurare e con appunto usando il tasto control, il tasto alto, il tasto Windows comanda, a seconda di su che piattaforma siete, vi permette di crearvi il vostro set di shortcut preferiti. Lo trovate ovviamente sullo store dell'extension di Firefox oppure nel link corretto dei gingilli del giorno.
Grazie Michele, fantastico per i Firefoxisti. Max,
eccomi qua, spero che abbiate sentito un po' la mancanza della biblioteca, dell'arricchimento della biblioteca digitaliana, quindi sono pronto d'ora in poi, diciamo, a mantenere un ritmo costante di proposizione di bei libri che hanno comunque a che fare con noi, e in questo caso vi propongo la lettura di un libro scritto da Valentina Petrini, che è una giornalista, che si intitola Non chiamate le fake news, che pur non avendo una focalizzazione forte esclusivamente sul digitale, affronta con un racconto molto personale che mi ha davvero colpito la vita quotidiana del giornalista d'oggi, e in particolare rispetto alla responsabilità della creazione dell'informazione e i problemi legati con appunto la difesa dalle accuse di costruzione di fake news e proprio il concetto stesso di fake news, che secondo me è una tematica davvero importante del momento e che è raccontata in prima persona con esperienze dirette da una giovane giornalista che vive appieno comunque la trasformazione digitale di questo mondo. Non chiamate le fake news, Valentina Petrini.
Grazie Max. Per chiudere, vediamo se si riesce a sentire qualche cosa in sottofondo.
Un edificio grigio pesante di soli 34 piani. Sopra l'entrata principale le parole Centro di incubazione e di condizionamento di Londra Centrale. E in uno stemma il motto dello Stato mondiale: comunità, identità, stabilità.
Vi abbiamo parlato un milione di volte su Digitalia di Aldous Huxley, è una lettura fondamentale, Brave New World, il mondo nuovo, su YouTube, lettura da parte di un attore, l'avete sentito, con una voce come si deve, di una piacevolezza enorme, non l'avete mai letta, è un fondamentale, aprite YouTube, cliccate sul link che vi mettiamo nel nostro episodio e ascoltatevi l'audiolibro del mondo nuovo di Aldous Huxley, veramente non si può dire nient'altro, un fondamentale per capire, per capire un po' del mondo d'oggi e un po' dei rischi che corriamo a seconda di come vengono gestite le novità che, di cui parliamo settimana dopo settimana da 12 anni qui su Digitalia. Come tutti gli altri gingilli del giorno, digitalia.fm/552, in fondo ai link trovate proprio quelli dei gingilli del giorno. Dopo i gingilli, i saluti finali. Grazie a tutti per... Ah, c'era la recensione da leggere, facciamo in tempo, è lunga. Aia. La recensione... Vabbè,
Matteo, diciamo la diretta di... che abbiamo bisogno di tempo.
5 stelline, negli ormai centinaia di podcast sulla tecnologia che si sono proposti in questi anni, l'unica certezza che si propone da più di 10 anni con ricorrenza a dir poco maniacale è Digitalia. Con il tempo ha raffinato il giusto mix di esperti che con insindacabile giudizio riescono a raccontare, commentare e riassumere le principali notizie di tecnologia mainstream. Un plauso al Doc per le sue dote oratorie e conoscenza sconfinata. Troppo gentile, assolutamente no. Ogni puntata mi stupisce citando qualcosa che non conosco, vabbè. E per la perfetta regia, ci manca, grazie. Complimenti anche a Michele che non si arrende e tiene banco al Doc, le cui valutazioni sono quelle che poi spesso si avvicinano di più al mio pensiero. Il Doc o Michele? Non si capisce mica. Vabbè,
sicuramente di Michele.
Sicuramente
di Michele. Hashtag di Michele.
Un bravi va comunque a tutta la ciurma, e che è Giulio, con una dialettica che invidio moltissimo alcune frasi del Prepari Vero, il prof che ci snocciola a libera profusione, e Francesco, l'anima più nerd e il mio riassuntologo preferito. Un podcast che se già non ascoltate non potete non provare, ma se davvero poi il mio suggerimento vi è stato utile, tornate qui e lasciate anche voi il vostro feedback. Bravi mamma ragazzi mia. E soprattutto andate in mona.
Vabbè, questo diciamo,
gli abbiamo dato noi permesso.
Ci ha un po' colpito.
Possono fare quel che vuole. La recensione dà diritto a libertà di parola. Potete salutare la mamma, mandarci tutti in mona, eccetera. Basta una bella recensione. Se ce la comunicate, noi la pubblichiamo. Se, in realtà, se le fate su iTunes o su Apple Podcast, ci arrivano in diretta grazie allo script che ci ha regalato il buon Luca. E se le fate da qualsiasi altra parte, segnalatecele, che le più belle, le più divertenti, le più utili e soprattutto quelle che ci fanno più complimenti le leggiamo sicuramente in diretta. Servono tanto, servono a tirare su Digitalia negli ascolti, a farla salire un po' nelle classifiche, allargare la cerchia dei digitaliani, che è un po' la mission di questa trasmissione. Direi che per questa sera è tutto. Da Remi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Da uno stanco ma soddisfatto studio cittadino di Avellino un abbraccio di Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.